Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.
E ragazzi, welcome back. Esatto, siamo qui con Mike of the Desert, carissimo. Che bello averti qua.
Occasione. Sono welcome in questo caso.
Welcome. Esatto. Come stai, caro? Che bello.
Cotto, ma contento.
Una cogitata a lungo attesa questa.
Esatto, il verbo mi piace tantissimo.
Cogitare, vero?
Da morire.
Sì, è daily cogito, cogitare, sai, abbiamo giocato facendo incazzare tutti i filosofi, quelli puristi.
Sì. Ah, beh.
Certo, cogitata.
Gamification della filosofia.
Esattamente. Sono proprio contento di averti qua.
Che bella occasione.
Abbiamo cercato di organizzare varie volte, però incastrare gli impegni è sempre stato difficilissimo.
È un flip.
Tu a volte sei ad Orlando, sì, a volte io a Liendel.
È così.
Poi è un casino incastrarsi.
È un prisma. Però eccoci. Comunque ci sia.
Eccoci. Quindi ciao a tutti, ben trovati. Sabaku, Mike of the Desert, qui ai Cogito Studios e... Tanti già in chat, c'erano 250 persone prima di cominciare, quindi insomma capisci che c'era giusto un po' di attesa. E tanti che dicevano, ah, vi ricordate il video in cui Rick spiegava Feuerbach a
Sabaku? Certo, era la mia passione alle medie, no, liceo.
Dovete sapere che io e Michele non ci siamo mai veramente incontrati, cioè ci siamo incrociati in qualche fiera, chiacchierato un po', fatto quella live, ma poi in realtà non abbiamo mai... Quindi è la prima volta che faccio una bella chiacchierata, come si deve, quindi veramente grazie per aver accettato.
Onore e piacere.
Dai, sono molto contento, anche perché abbiamo un sacco di roba da discutere.
Abbiamo da pescare quello che vuoi.
Cioè, veramente incredibile, perché... allora, io ho voluto intitolare questa live Il gioco della narrazione. Perché? Perché in realtà io, quando vedo il tuo lavoro, io vedo più un narratore che un videogiocatore. Ok? Cioè, quello che intendo dire è che, in fin dei conti, il videogioco è un medium molto fruito da tantissimi streamer, da tanto pubblico, certo. Però tu... tanti sono tutti uguali agli altri, ok? Parliamoci chiaro, ok?
Sì.
Quando videogiochi...
Specifico carisma e carattere a parte che va a prendere diversi tipi di pubblico, sì.
Certo. Però, alla fine dei conti, il prodotto finale è uno che gioca a un gioco che puoi vedere in modo molto simile. Tu ci metti una cosa in più, che è quello della narrazione. Cioè il fatto di raccontare tutto ciò che sta dietro. E adesso ti dico una cosa che non so se ti farà piacere, ma quando io vedo un tuo video mi ricordi Federico Buffa e Flavio Tranquillo.
Ma... me lo dicevano quando ho aperto il canale nel 2013.
Sai perché? Perché quando io mi sono appassionato al basket, io sono un grande appassionato di basket americano, e io trovavo che guardavo le partite, le guardavo nel canale criptato della base di Vicenza, io qui che abbiamo la base americana, quindi senza commento, senza audio. Poi a un certo punto ci siamo abbonati a Telepiù, e c'erano questi, Telepiù ragazzi, c'era roba da boomer veri, e c'erano questi due, Flavio Tranquillo e Federico Buffa, che non commentavano la partita, ma raccontavano tutte le storie dietro i giocatori, dei narratori, e lì è nata la mia passione per la narrazione. E quando ho ascoltato i tuoi video ho detto, cazzo, è il Federico Buffa dei videogiochi.
Che figata.
E mi è piaciuto tanto. Quindi intanto complimenti per
Grazie.
Quello che fai, cioè nel senso mi sento di fartelo proprio. E detto questo,
già che mi introduci così apri 8 argomenti, ma ti lascio andare, non ti interrompo.
Sennò... sei qua per parlare tu in realtà.
Sono pronto.
com'è che sei arrivato? Perché non è così scontato voler raccontare le storie intorno e dietro ai videogiochi, alla lore. E in Italia sei uno dei pochi, sei il primo che l'ha fatto e sei uno dei pochi che lo fa ancora oggi.
È vero.
Com'è che ci sei arrivato?
Allora, è tosta.
È tosta.
È tosta. Perché si aprono 50 argomenti, tra cui il mio bisogno e contemporaneamente peccato, trappola e sfida che appunto ha portato chi segue questa diretta, siamo live, saprà e sarà già discutendo con il suo io interiore sul fatto che, quanto è che esce un video, no? E io... che ha portato anche a questo iato che il trasloco riuscirà un po' a scuotere con ciò che tra l'altro off screen abbiamo discusso con il buon Rick nei confronti del delegare le cose.
Dopo ne parliamo magari, dopo ne parliamo.
Però il fatto è questo, io ho il bisogno, non riesco questo a togliermelo, di essere il tutto fare. Tu parli di narrazione, è una componente del mio lavoro.
Certo.
Non è quella e basta. Se fosse quella e basta avrei... da una parte meno soddisfazione, dall'altra sarei meno me stesso, ma contemporaneamente avrei una direzione chiara in cui non fallire mai. Mentre io, il tipo di esaltazione che faccio di quello che può essere la direzione e il desiderio dell'autore o degli autori, perché a differenza del cinema non sempre c'è un regista all'interno del videogioco, ok? A meno che non si vada a distinguere chi poi produce da chi dirige, ma chiacchiere...
A volte c'è l'autore, tipo, non so, Kojima,
Kojima, però, Ueda... È pieno di autori che sono usciti fuori, chi per ego, chi per ruolo, ok? Ken Levin è uscito anche per ruolo, poi ha deciso di prendere un'altra piega perché non gli piaceva neanche più l'industria, cioè a parlare, però qui si va più nel
Ken
tecnico.
Levin è quello
BioShock.
Di... BioShock, ok, ok, perfetto.
BioShock ed Infinite. Ok, il fatto è che io prendo quello che fin da ragazzino andavo a scorgere e di cui mi innamoravo del videogioco, ossia il anche come mai funzioni in un certo modo. Io mi ricordo in Donkey Kong Country su Super Nintendo.
Che meraviglia!
Mi colpì il fatto di domandarmi da piccolino: ok, io premo il pulsante, ma perché si muove? E da lì, appunto, nasce l'amore per quello che può essere la narrazione dietro il medium, perché è unica quando fa uso dell'interazione. Recentemente c'è stato anche una sorta di coinvolgimento cinematografico da parte del videogioco, perché è un linguaggio narrativo conosciuto, maturo, secolare ormai, secolare pieno di più, e quindi è intrigante poterlo sfruttare anche attraverso le camere virtuali. Quello che accade con God of War Ragnarok esiste in nome del fatto che non hai problemi di pellicola.
Certo.
Ma anche i problemi di pellicola anche nel cinema ormai non ci sono più, perché è tutto digitale. Non di meno è vero che è un po' più complicato fare un piano sequenza di 60 ore.
No, decisamente. Che c'è, infatti, God of War c'è questa cosa che la camera è sempre vicino alla spalla del protagonista e poi nelle cutscene amplia,
si muove,
giusto?
Però si muove. Non taglia mai.
Sì,
e questo puoi farlo perché è una bella... la camera non esiste.
Mi ricordo una cosa che mi colpì.
Però non di meno è il linguaggio cinematografico.
Sì, certo.
In altri casi hai una narrazione interattiva videoludica che il cinema non potrà mai fare, no? Sì. Non che sia un difetto del cinema, è un linguaggio diverso.
Certo.
E quindi io mi interessavo a questo e, visto che comunque sono opere, per quanto legate all'intrattenimento, autorali, bene o male tutte quelle che escono fuori dallo spettro semplicemente industriale, perché comunque industriale che sia, pensa all'MCU, perlomeno io ammetto di averlo cessato di seguire, perché dopo la fase 3 sono morto dentro. Però chissà, magari quando si fa di nuovo ai problemi grossi, un po' di intrattenimento pop
Quando torneranno ad avere qualche idea, come chiamano così.
Diciamo,
dai,
che la mancanza, è anche quello che è successo a Star Wars, la mancanza di coesione, di un'idea unica, a me mi ammazza.
Mi uccide
completamente. Quindi perdo interesse fino a che non vedo un po' di... Mi piace molto la coerenza.
Certo. La narrazione, nel senso, il filo.
Le regole, il world building e così via. Però anche quando la seguivo, non c'è mai stato niente di male nel definire, per esempio, i fratelli Russo che hanno girato Endgame e così via, dei mestieranti con talento e abilità che hanno lavorato industrialmente per creare qualcosa di una macchina che si muove incessantemente.
Certo.
Non è un film d'autore, ma non vuol dire che è un difetto, è semplicemente un'industria. Ok? Esistono anche i videogiochi di industria in cui persone dal talento enorme lavorano per un ingranaggio, meno per il messaggio, no?
Assolutamente.
Non di meno, quando c'è quel messaggio, ma anche quando non c'è, è interessante andarlo ad approfondire quanto più possibile per capire, mestierante o artista, cosa voleva comunicare al videogiocatore, che a volte è semplice, a volte è complesso. E quindi anche da piccolo mi appassionavo dietro questa cosa. Ma ho introdotto il discorso, ecco, una cosa che chi mi segue ha imparato a conoscere e che in una cosa sono migliorato. Rimango prolisso, ma non perdo più le storie che inizio. Cioè io...
Hai imparato a tenere il filo.
Ho imparato a tenere il filo nonostante le 17 subordinate parentesi. Ed è una cosa che prima non facevo. Cioè io facevo un video, alla fine arrivavo al punto, ma...
Non sapevi come!
Perdendo 4 discorsi precedenti. Invece ormai io ho questa sorta di RAM attiva. E questa RAM attiva mi porta a ricordarmi e a tornare al discorso principale del tutto fare.
Certo.
Ossia, io ho questa componente di narrazione, di approfondimento, che poi diventa esaltazione quando io stesso a questo punto posso dire metto la mia creatività nel decidere come rinarrare e approfondire una storia, specialmente quando non diretta e raccontata in maniera esplicita come capita nei lavori di From Software e così via, ma lo accomuno e lo complemento all'essere effettivamente anche hardcore gamer.
Certo.
Cioè mi piace essere, per esempio, nelle streaming io sono il videogiocatore. Poi capita che subentri anche appunto la narrazione, l'approfondimento, perché il classico scherzo, la maggior parte delle volte scherzo, che mi viene fatto è il tu sei il giocatore che guarda le mattonelle all'interno di un ambiente 3D. Ma non soltanto guardare la mattonella può essere intrigante nel modo in cui, come è usato lo shader, il normal mapping, come l'engine, come funziona, come hanno sviluppato questo strumento di grafica per alleggerire il lavoro di processo di calcolo, com'è l'estetica, che tipo di ambiente stiamo guardando, ma anche prendersi il tempo di poter esperire meglio. Certamente. Anche un linguaggio che ti rende a tua volta regista.
E questo è un punto essenziale, è che in effetti io credo che sia, è un po' questo il motivo per cui tu sei visto come quello dei Souls in Italia. Cioè, nel senso, in fin dei conti tu sei diventato Sabaku,
sì,
grazie alle tue run di Dark Souls,
sì,
di Bloodborne. Poi ovviamente
così
tu hai molto di più, però lì...
No, esatto, sì.
Esatto, io lì ti dico, io tipo la tua run di Dark Souls, cioè io... Michele, l'ho amata in una maniera incredibile, perché io trovo che i Souls siano costruiti in quel modo lì che dicevi, cioè la community che gioca,
sì,
deve non soltanto scoprire ciò che è nascosto, ma anche quasi completare.
Sì.
In Elden Ring questo è diventato palese, perché, non so, faccio un esempio, c'è un canale YouTube americano, o forse britannico, non mi ricordo, che si chiama Elden Ring Archaeologist.
Lo conosco.
Lo conosci? E questo fa dei video assurdi,
estremamente complessi.
Analizza,
sì,
tipo, c'è un momento in cui analizza delle statue che sono nel fiume Siofra, ok? E dice: queste statue sono costruite così per questi motivi, e c'è tutta una ricerca enorme. Perché alla fine dei conti, qual è la cosa che mi affascina di questi giochi? È che il singolo giocatore di fronte a un gioco del genere non può farcela.
No.
Lo puoi finire il gioco, certo,
sì, certo.
Ma se vuoi capirlo, hai bisogno della community, e questo concetto è pazzesco. E trovo che sia il trionfo del videogioco, perché è quella la direzione.
Il trionfo del videogioco, qui faccio il noioso, quando non influenza il game design.
Ok.
Finché mi influenza la ricostruzione narrativa attraverso competenze diverse, mm-hmm, che un autore può andare a sfiorare attraverso ispirazioni di diverso tipo nella costruzione del proprio mondo, è l'evoluzione meravigliosa. Se metti in game design dei segreti che il videogiocatore, anche acuto, non può trovare se non attraverso il caso,
okay,
o la collaborazione, qualcosa non ha funzionato.
Dici che in Elden Ring questa cosa succede?
Raramente, ma sì.
Sono d'accordo su questo, sono d'accordo. Io mi ricordo che successe, fu la percezione che ebbi con il DLC di Dark Souls questa.
Ah sì, no.
Scoprire il DLC di Dark Souls è impossibile. Cioè dai, avanti,
no,
ma come cazzo fai? Quello di Bloodborne... Già,
no, quello
più
di Bloodborne, okay, è molto
è
più smart.
Sì, è molto più accessibile, lo capisci, sì, sono gli indizi. In Elden Ring è come se ci fosse un sacco di DLC di,
sì,
Dark Souls.
Sì, sì, sì,
e io sì, questa cosa effettivamente l'ho capito. Però capisco anche che c'è in corso una sperimentazione. Non credo che siamo ancora
no,
a livello
no,
di perfezione.
Anzi, siamo ben lungi. Il fatto è che comunque il design dà per scontato che si stia giocando nel multiplayer asincrono.
Eh sì, assolutamente.
E quindi che ci siano dei segni a terra che ti dicono: io qua sono inciampato e ho trovato questo. No?
Già,
però
sì,
non dovresti,
sì,
dover inciampare per trovare quello. No?
Sono abbastanza d'accordo. Questo porta poi anche ad avere un po' una frustrazione di fronte al gioco. Cioè nel senso, io Elden Ring l'ho mandato a fanculo una quantità di volte che non mi è mai capitato con nessun altro gioco. Cioè, io se mi sono scavato la fossa all'inferno con un gioco...
Vuoi sentire
quello,
qualcosa che nei confronti di Elden Ring e che andrà a edulcorarsi nel tempo con probabilmente il DLC e la raffinazione di tutto, mm-hmm, qualcosa che però ti farà e forse non sai molto male, proprio in nome di ciò che hai detto prima?
Ho paura di quello che stai per dire. Hai messo una premessa che mi fa venire la pelle d'oca.
Ti farà malino, perché Elden Ring, più di qualunque altro lavoro di From Software precedente, ha un problema. Quello che ha vissuto Dark Souls 2 postumamente, Dark Souls 2 ha vissuto la release di Scholar of the First Sin,
mm-hmm,
quella riedizione e la patch che cambiò l'enemy placement, alcune descrizioni e così via. Elden Ring, per qualche ragione che non sapremo mai, nonostante i 6 anni di sviluppo, nell'ultimo, pandemia o meno, ha avuto un rush bello tosto.
Ah, sì.
Hanno detto: ragazzi, non si può più, dobbiamo uscire. E se tu acquistassi il disco di Elden Ring, nella 1.0, non ti dico,
okay,
prima okay, è peggio, ma nella release version,
uh-huh,
ci sono, per esempio nella capitale, un luogo di storyline piuttosto importante,
importante,
delle differenze di enemy placement e proprio level design rispetto alla narrazione che vuole comunicare gigantesche.
Sì.
Descrizioni sono state tagliate, rimosse, cambiate, quindi c'è stato un changing plans, cioè è stato un cambiamento di idea finale che un po' differisce nell'idea di sì, ma io cosa sto andando a decifrare in questa
certamente.
Archeologia? Se hanno cambiato l'idea dopo che il gioco è stato dato gold, no?
Certamente.
Siete sicuri di quello che volevate fare o forse no?
Ma questo secondo te non dipende anche dal fatto che... io ho fatto un video qualche mese fa in cui parlavo... è un video che ha il titolo "Io smetto di videogiocare", ok?
Oh, figo!
Perché veramente dopo Elden Ring ho pensato, io basta.
Ho dato!
Attacco il joypad al chiodo e non ce la faccio più. Ok, 168 ore sono troppe per qualunque essere umano non faccia questo professionalmente. E poi in realtà io videogiocherò ancora, soprattutto quando uscirà il nuovo Zelda, ma questo è un altro discorso. E anche Hogwarts Legacy sto aspettando con una certa trepidazione. Ma il punto è che mi sembra che l'espansione del medium videoludico sia sempre più incontrollata. L'espansione non soltanto nel tempo e nella durata del gioco.
Anche nei costi, dici?
Nei costi, nella vastità dell'esplorazione. Cioè Elden Ring è veramente...
Allora, questo è un altro problema gigantesco che magari ha poco a che fare con il cogitare, ma ti fa comunque cogitare nei confronti dell'industria. Non si è mai fermata questa cosa dalla settima generazione, quindi PlayStation 3, 360, insomma, 2007-2012, o comunque 2006-2010 è stato uno dei periodi più bui del videogioco di sempre. A volte si casca un po' in quella bolla lì, ossia la giustificazione di costo, successo, intrattenimento in base alla quantità.
Ah, sì.
E questo è uno dei problemi che... Se ci sono videogiocatori in chat, ricorderanno e ricollegheranno agli ultimissimi Assassin's Creed, che sono videogiochi interessanti, ben costruiti, anche ben scritti all'interno di una storia che può intrigarti, ma che ti spossa, ti svuota, perché dici, 200 ore, un po',
mamma
cioè,
mia,
di una ripetitività nata anche quasi al limite della costruzione da parte di intelligenza artificiale. Cioè, riempiamo la mappa di ridondanze. Perché lo fai? Perché così la massa, l'ecosistema di critica o comunque di analisi dice, guarda quanta roba, ma anche quale conta, no?
La diluizione poi della qualità nella quantità.
Nasce questo da un problema industriale gravissimo che però le aziende possono risolvere fino a un certo punto. Ossia, adesso se vuoi essere un AAA e avere quel tipo di impatto estetico, visivo e intrattenitivo... paghi decine di milioni di dollari. E se il tuo videogioco era decine di milioni di dollari e dura 7 ore, la gente impazzisce.
Assolutamente.
Anche se quelle 7 ore sono insostituibili. E quindi persino videogiochi che sono indiscutibilmente dal gameplay pazzesco come The Last of Us Parte 2, comunque quelle 6-5 ore di troppo lo durano.
Certo.
Perché dicono, ok, questo è un ottimo gameplay, facciamolo diluito un po', perché così possono esperirlo meglio e fa anche una bella figura nella longevità, no?
Però, cioè, nel senso, anche lì, cosa vuoi? Io, deformazione filosofica,
sì,
la giusta misura, ok? 7 ore, 168, ma faccio anche l'esempio di Red Dead Redemption 2, che per me è un capolavoro totale.
È, sì.
È un gioco incredibile. Se fosse durato 60 ore... sarebbe nella mia top 3. Ne dura 95 e tutta l'ultima parte.
A seconda di come lo giochi, sì.
Tutta l'ultima parte. Ma io ti giuro che non ci ho neanche speso tanto tempo con le secondarie. Non ho fatto, soprattutto nella seconda parte, dopo che, non faccio nessuno spoiler, però cambia il personaggio, okay? Tutta quella parte, Mike, è inutile, ridondante, una rottura di coglioni. Soprattutto le prime ore in cui tu c'hai il climax narrativo, accade quella cosa centrale, cambi personaggio e per 10 ore ti tocca tagliare legna, cacciare cervi, trasportare cazzate e corteggiare donzelle, e tu stai lì e dici, ma il climax, mi ha appena ucciso il climax.
Ma è la tipica vita schio.
La tipica vita schio, esatto.
Ah, bello, il tasto con li voglio.
Sì, ma dopo ti mando l'affiliate link.
Perfetto, perfetto.
Ma, e quindi, tipo, la giusta misura, capito? Io trovo che sia corretto dire il giocatore si aspetta di più, e ci può stare.
Sì.
Però quanto di più? Ok, perché se si fa la corsa al io faccio le 2 ore di più, le 5 ore di più, non si finisce più, E poi il tempo a disposizione dei videogiocatori diventa anche
questa
limitato.
È un'altra discussione.
E quindi io trovo che sia un po' irrazionale questa cioè è proprio una spinta all'irrazionalità che rischia di danneggiare
poi
il medium.
Ma c'è il cazzo lunghismo delle aziende di dire la mia mappa è più grande, eh?
sì, è
un problema enorme questo.
È un problema enorme come il cazzo lunghismo, esatto. Giustamente. Trovo che sia un po' un tirarsi la zappa sui piedi, anche perché poi c'hai dei giochi, non so, a me è capitato di giocare ultimamente Outer Wilds.
Ho cominciato adesso.
Sono, se tu lo vuoi esplorare bene, sono, io ci ho messo 20 ore, 22 okay. ore, e sono 22 ore di una bellezza incredibile. Ora, non dico che tu debba fare solo giochi da 22 ore, però quando un gioco come Bloodborne dura 50 ore, cioè Bloodborne
sì.
è un gioiello.
Bloodborne dura dalle 50 alle 5, se vuoi. Quindi.
Sì, sì, esatto. Quindi, ecco, è un po' questo aspetto. Io in Elden Ring questa roba qua l'ho sentita tanto. Sì. Perché poi c'è il rischio di... usare il gusto del pubblico come criterio artistico.
No, quello
ed è sbagliato.
È all'interno di un prodotto che va venduto, c'è cioè questa sorta di cortocircuito.
Però secondo te riusciranno a sottrarsi da questo impasse, perché è proprio un vicolo cieco,
Sì, però c'è una bolla che deve scoppiare. Anche perché adesso il videogioco negli ultimi anni ha incontrato un altro cortocircuito molto più grave, molto più pericoloso.
Ok.
Da una parte è l'ecosistema mobile e come si interfaccia dinanzi agli occhi di un'azienda. Dall'altra il concetto di game as a service, che non so se conosci. Il game as a service è, dal punto di vista finanziario, il sogno segreto di ogni azienda e sviluppatore. Dal punto di vista contenutistico e ludico, una trappola mortale. Di sviluppo soprattutto, inteso come medium.
Certo.
Perché? Perché nel momento nel quale crei un videogioco, il tuo progetto è, l'abbiamo pagato, facciamolo monetizzare per 10 anni, al di là della longevità umana, che soffre un po' di questa cosa, specialmente nella varietà, si crea la fine.
Sì.
Perché hai, dal punto di vista mobile, una realtà che ha sconvolto molte altre piccole grandi realtà, tra cui Hideo Kojima stesso, ossia un'azienda che ti dice Hideo Kojima,
che è successo?
Hideo Kojima è stato mandato via da Konami in un macello terribile anni
non
fa.
Non sapevo sta cosa qua.
Tu non hai idea di quello che è successo. Non parliamone adesso perché altrimenti 40 minuti.
Okay.
Ma sappi che c'è una roba dietro le quinte, il vero behind the curtain non lo sapremo mai. Quello anche dopo investigazioni da parte dell'ente giapponese, cioè un po'
Madonna santa, ma...
diciamo che Konami da sempre, anche attraverso interviste, quando tutto andava bene si notava questo problema, perché comunque Kojima è il classico creativo che gli dà il dito e vuole il braccio, fa il capriccio, se lo prende e poi dice ma io posso permettermelo perché ho dimostrato di potermelo permettere, e o abbozzi e fai conto del fatto che qualunque cosa toccherà, perlomeno dal punto di vista di pubblico, ormai plausibilmente diventerà oro a livello di perlomeno risposta, perché comunque anche Death Stranding, che è la polarizzazione fatta videogioco, alla fin fine è stato comunque un successo che è rientrato nei costi
dopo
e
racconto,
ha guadagnato.
Dopo ti racconto.
Ma ecco, a proposito di rientrare nei costi, no? Un'azienda poco legata, almeno negli scorsi anni, adesso sono cambiate teste, quindi nei prossimi 10 vedremo che succede. Io
okay.
quella scintilla di speranza ce l'ho, nonostante l'apoteosi dell'orrore che un giorno ti racconterò. Che sì, no. Konami ha preso il concetto stesso di autore e ha detto, ma non ci servono gli autori.
Non ci servono gli autori.
I videogiochi sono software, li facciamo noi. È andata come è andata. Andata male. Però, che succede? Nel momento nel quale hai un autore, Kojima, che ti fa, io faccio The Phantom Pain, Metal Gear Solid V, in 5 anni, forse 6, 7 se riposso, faccio anche il motion capture al respiro dei cani, così, perché voglio spendere, voglio i miei attori preferiti, ti faccio spendere 15, ti faccio guadagnare 17, no? Ok, in 7 anni. E poi hai il gioco mobile che ti costa 15 e ti fa guadagnare 160.000.
Magari ti costa
in
2.
In un mese.
E ti costa 2 magari.
Esatto.
Non neanche 15.
Sì, no, sì, esatto.
Sì, sì.
E fai...
Certo.
Grazie, arrivederci. Kojima.
Certo.
Ecco.
Certo.
Unisci Game as a Service a questo e abbiamo un vortice oscuro dell'industria del videogioco, che comunque, o così oscuro non è, perché abbiamo diversi sviluppi che un tempo erano microscopici, ossia l'indie development. No? Mm-hmm. Adesso prima era una sorta di piccolo sottobosco, un po' come il montaggio video, un po' come questo.
Certo.
Cose che prima potevano fare soltanto broadcast milionari, adesso lo fanno il ragazzo.
Assolutamente.
Che può farlo, stessa cosa. Che da una parte ha bastardizzato quel tipo di lavoro, dall'altra ha permesso a chi non vuole bastardizzarlo di creare cose belle.
Cose belle, sì, sì.
Che cosa succede? Che l'indie development è cresciuto talmente tanto che ora anche Microsoft col Game Pass e l'intera struttura di indipendenza ha portato ad avere videogiochi che non sono fatti con le 30.000 lire dell'artigiano,
sì,
ma con molto di più, ma una libertà dal rischio di fare un fallimento e chiudere, perché è quello il fatto.
Oh, sì.
Cioè, ci sono degli studios che facevano cose belle, non so quanti in chat ricordano Blur come videogioco, era un videogioco Split Second, quindi videogiochi creativi, anche arcade divertenti, ma che hanno fatto finire un'azienda.
Ah, sì, sì,
cioè,
sì.
L'ultimo colpo di tosse, l'ultimo fallimento che non potevi permetterti, no?
Sì, sì.
E qui se spendi 80 milioni per un AAA esclusiva e non ti ritorna,
certo, certo,
è finita.
E io mi rendo conto che il problema autoriale nel videogioco è un problema
reale. Eh sì, ma
è
quello che succede anche a Sony PlayStation. Sony PlayStation ha creato un altro cortocircuito, perché ha raggiunto, tu hai giocato un poco dopo Ragnarok.
Sì.
Quel poco
Ragnarok, quello precedente.
Ah, 2018.
No, Ragnarok non ancora, okay. È 2018.
Ok, 2018. Avrei notato comunque che il, lento che sia, il ritmo di gioco, quello che ti distrae la mente dal devo fare... i piatti,
sì,
è perfetto. Cioè, sì, sei costantemente catturato da qualunque cosa accada, perché accade sempre qualcosa. Un dialogo, un'interazione, certo, un evento, una cazzina, uno scontro. Sony ha raggiunto una perfezione attraverso la sua esperienza di catturare l'attenzione del pubblico a budget estremi, con un diciamo fiore all'occhiello che non vedi altrove nel mondo, creando però un'omogenia terrificante di esperienza. Ossia, certo, God of War non è Forbidden West o Horizon Zero Dawn, cioè non si tratta dello stesso gameplay, ha uno scheletro e anima diversa, ma in realtà le fondamenta
Far
sono
Cry
esattamente le stesse.
Sì, 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 è vero.
E perché lo fanno? Da una parte perché funziona, dall'altra perché il videogiocatore si è abituato a quello e ha una comfort zone che gli fa acquistare il prossimo.
Ed è lì quello che dicevamo, cioè nel senso il problema dell'industria che costando tanto finisce per dare più appoggio al comfort del pubblico.
Esattamente.
Allora ecco perché poi ci sono giochi che riescono a rompere la zona di comfort in un modo incredibile. Io quando hai parlato di Kojima, io odio Kojima,
Kojima per è Death Stranding.
Death Stranding. Okay. Allora io ho un'esperienza di nuovo, visto che si parla di stress post-traumatico,
come
poi
no?
Ne parleremo
Vai,
ancora.
PTSD.
Death Stranding per me è stata una roba devastante. Io guarda, allora l'ho giocato a fine 2020.
Certo.
Perfetto. L'ho amato in realtà, perché è un gioco straordinario, nuovo. Il gameplay, che è una roba che dici concettualmente, quando lo racconti dici, ma sei rincoglionito di giocare a questo? Cioè, uno che deve tenere in equilibrio dei pacchi, camminando attraverso colline, rocce.
Camminando, esatto.
Camminando, ok. Invece poi quando ci
Come
giochi
può funzionare?
Incredibile, incredibile, incredibile. Però poi c'ha questi sette finali.
No.
Uno dopo. E allora,
criminale.
Allora, arrivato... di nuovo, tranquilli, nessuno spoiler, però a un certo punto arrivi nella spiaggia,
okay? Sì.
E tu nella spiaggia dici, vabbè dai, siamo arrivati alla fine. Erano le 23:30 di un lunedì sera.
Vabbè dai, per le 4 è finito.
23:30, io guardo Ari, Ari mi guarda e mi fa, ascolta, io vado a letto. Io dico, guarda Ari, io lo finisco perché...
E 30 minuti.
Alle 4:30, ci ho messo 2 ore per capire come uscire da quella cazzo di spiaggia, Michele.
Lo so.
Ok. Esco e scopro che il gioco va ancora avanti. Per disperazione dico, vabbè dai, adesso finirà. Ci ho messo altri 2 giorni. Sono arrivato il giorno dopo qui in studio, ok? Fede mi guarda e fa, cosa ti è successo? sembravo Gollum, ok? Sembravo Gollum.
Perfetto.
Così, ma vengo a cercarti, ti ammazzo.
Che okay. Bello.
E non mi sono ripreso per svariati giorni da questa cosa qua. E quindi veramente ho avuto questo amore
guarda,
e odio per Death Stranding.
Il sottotitolo di Death Stranding... sarebbe potuto essere Kojima ha bisogno di un co-writer.
Porca puttana, di un editor.
Sì.
Ha bisogno di un editor con l'accetta,
esatto,
che dica, ascolta, sta roba qua facciamone a meno. Però è un gioco che io ho apprezzato perché ti fa veramente uscire dalla zona di comfort.
Ma infatti, in realtà, che dir si voglia che... Allora, non dimenticherò mai. C'è una di quelle cose che... allora, all'interno... della follia illogica per non dire idiozia più totale, di quello che può essere il movimento del voler esprimere, far parte di un gruppo, un pensiero al modo di terrapiattismo e allunaggio e cose del genere,
okay.
No? La sorgente mentale sinaptica, per quanto molte di quelle sinapsi da piccoli non si saranno connesse correttamente, la capisci.
Ok.
Quando ci fu l'allontanamento di Kojima da Konami, la collaborazione con Sony PlayStation e così via, ma nonostante la sua indipendenza, che oggi ha rimarcato dicendo ragazzi io crepo prima di firmare un contratto con un'azienda, era uscita una discussione da cui non riesci neanche a immaginare la sorgente, quella è proprio intellettivamente impossibile da concepire, del fatto che lui è uno di quegli autori che non fa mai uscire un cazzo, che è lento, non sviluppa nulla e così via, quando nel decennio precedente ha fatto l'intera Metal Gear Saga,
sì,
che
certo.
Sono quattro videogiochi che hanno fatto la storia del medium. Quattro in 10 anni, che è roba che appunto God of War Ragnarok ci ha messo 5 anni a svilupparlo, no? Uncharted 4, incredibile, 4 anni. Ragazzi, perché lei? Cioè, questa cosa non l'ho mai capita, ma perché
si è preso una pausa, secondo me, la pausa che ha fatto sentire fra Metal Gear Solid e il resto.
Capito, è stato licenziato. Vabbè, comunque... Perché dico questo? Perché che si provi umanamente per quello che si può immaginare, o a livello di presentazione dal pubblico, carattere, o videogiochi che magari non sopporti, per quanto tu possa definire insopportabile Kojima, è uno dei pochi che salva l'industria.
Ah sì,
la
sì.
Salva.
Sì.
Perché Death Stranding è un classico appena uscito. Perché quel tipo di esperienza magari la odi o non la capisci, perché si può non capire in quanto dici ma io non ho bisogno di rilassarmi e pensare ai passi. Sì, ma quando i passi sono gameplay.
Esattamente.
E la mappa di Terrain Engine è level design e hai quel sound design, quelle luci che sì, sembrano distrarre come specchi per le allodole, ma sono effettivamente parte del gioco. Fino a che, certo, poi a un certo punto si rompe, ma fino a che, no? È un'esperienza anche di gioco bellissima, tanto che mi sarebbe piaciuto vedere dei Death Stranding clone che non sono usciti. Cioè, l'idea di...
è vero, non, infatti non ci sono
a
stati.
Me, non è successo neanche per Metal Gear Solid.
È
cioè
vero,
abbiamo dei competitor, abbiamo Splinter Cell, ma sono esperienze diverse. Metal Gear Solid non è mai stato clonato perché è una ricetta che non sono riusciti a imitare. Lo stesso Death Stranding, l'idea di minor percorso nel minor tempo possibile a ostacoli per fare un punteggio, porca miseria, dammelo. Pazzesco. Dammi quell'energia perché è divertente a livello arcade.
Sì.
Però... che dir si voglia, è diverso da quello che c'è nell'industria.
Sì, sì.
Ed è necessario.
Sì, sì. No, è necessario perché poi è quel... cioè, alla fine dei conti, se tu guardi in qualsiasi ambito artistico, che sia il cinema, ma anche il fumetto, l'illustrazione, tu hai una grandissima parte di chi produce un certo medium che a un certo punto si adagia sul gusto del pubblico.
Sì, sì.
E poi hai dei punti di svolta. Boom! Arriva quello che ti fa la cosa dirompente...
Sì.
Te la rompe proprio, fa sentire coglioni tutti quelli che si sono impigriti nel decennio
Dark
precedente. Esatto, Dark Souls. E da lì nasce
Souls,
un nuovo...
Sì.
Poi, ovviamente, dopo ci sarà di nuovo l'impigrimento.
Certo.
E poi arriverà qualcosa di nuovo. Ed è anche la cosa bella. È per questo che, in realtà, il pubblico non dovrebbe... Anzi, l'utente intelligente non dovrebbe mai abituarsi al proprio gusto.
Sì.
Perché se ti abitui al proprio gusto, poi finisci per non
accorgerti. Ed è lo stesso motivo per il quale il creator... deve anche, tra virgolette, perché può essere frainteso, ma deve educare il proprio pubblico a non dargli per forza sempre la solita
cosa. Fondamentale. Anzi, riuscire a tirare tram sui denti così riesci a... alla fine dei conti, io ho sempre vissuto l'esperienza artistica in questo modo qua. Sai, si dice molto spesso, anche con la musica, io amo questo cantante perché... mi riconosco in lui, ok? Perché c'è questa empatia.
Sì.
Che va bene, ok? Ci mancherebbe, ci sta. Però in fin dei conti io ho sempre vissuto l'arte come un qualcosa che mi tira appunto un colpo di remo sulla testa e mi fa dire no cazzo, guarda che mica devi riconoscerti,
no,
devi
no.
scoprire qualcosa di nuovo.
Certo.
Esci dalla tua zona, dal tuo autoriconoscimento e guarda cosa c'è di nuovo. E per me Dark Souls è stato quello.
Sì.
Io prima di giocare a Dark Souls, visto che tu devi sapere che io ho fatto tipo 10 anni di pausa dai videogiochi, quando facevo l'università, in casa avevamo una PlayStation 2 che mi stava distruggendo la capacità di studiare bene,
okay?
E quindi l'abbiamo venduta. Ho detto no, via, ciao, basta. Io per 10 anni non ho videogiocato, mi sono perso il decennio fra il 2006 e il 2016.
Ok.
Quindi un decennio importante, tutti gli Assassin's Creed.
Sì.
Mi sono perso un sacco di saghe incredibili, BioShock, li ho recuperati dopo. E poi quando sono tornato a videogiocare, mi raccontavo la storia del tipo Io non sono un videogiocatore per giochi difficili, ok? Ah. A me piace la storia, a me piace la narrazione.
Non voglio stressarmi.
E poi arriva Dark Souls. Arriva Dark Souls, grazie intanto del fumo, qui noi vendiamo fumo.
No, dovevo per mettere un po' di nebbia.
Un po' di nebbia stile Dark Souls. Dark Souls. Di più allora, Fede. Di più, ne sarei di più. Nel frattempo, ciao a tutti, siamo 1300 e solo 400 mi piace. Mettete sto mi piace, dannazione, mettete sto mi piace e abbonatevi pure.
Comunque. E anzi, potete anche mettere non mi piace, perché per YouTube è la stessa cosa.
Che stronzo!
No, qua ti faccio un bel trivia.
No, hai ragione.
La chicca di YouTube è che, no, questo in realtà è una sorta di interazione. È una miccia negativa contro chiunque voglia sminuire. Perché a livello di algoritmo,
Non cambia niente.
Mercadini ha fatto un video a riguardo.
È vero.
Sì, ha provato a dire mettete non mi piace, il suo video ha funzionato.
Ragazzi,
comunque.
C'è un po' di nebbia adesso.
Cioè, o meglio, il non mi piace è l'unica cosa che fa effettivamente, ma sarebbe un danno a loro, è che verresti consigliato di meno al loro account.
Sembrava una fumeria.
Bisogna essere il...
A Praga.
Snoop Dogg Studios.
Comunque, a un certo punto arriva, dicevo, Dark Souls a gamba tesa e io scopro quanto è meraviglioso bestemmiare in cecoslovacco.
Nel modo giusto,
rifacendo una cosa che ti sfida. Sì. Ti sfida. Per me Dark Souls è stato un momento da uscita di zona di comfort.
Cavolo.
Che mi ha fatto dire... a me piacciono le storie, non capivo un cazzo della storia. Volevo capirne di più.
Sì.
Non mi piacevano le sfide troppo difficili. E lì comincio a dire: no, adesso vado avanti finché non ce la faccio. È stata un'esperienza pazzesca che mi ha fatto di nuovo innamorare del videogioco.
Dark Souls ha salvato da quel periodo oscuro.
Mamma mia, guarda che è una cosa incredibile. Lo giocai per PS3, quindi con tutti i cali di frame
rate. Lo so benissimo.
La cittadella infame.
Sì, la città infame
è una delle cose che mi ha ucciso l'anima.
7 frame rate al secondo.
Porca puttana. Però è stata un'esperienza incredibile. E tu sei partito da lì con il tuo progetto di YouTube, effettivamente. Sì. Mamma mia.
Appena avuta una connessione. Esatto.
Fantastico. E quindi veniamo ad Elden Ring, ok? Parliamo un po' di Elden Ring, ci stai?
Sì.
Allora, Elden Ring. Adesso ci si aspetta una nuova generazione con Elden Ring, ok? Intanto il DLC. Cos'è che ti aspetti? Secondo te, intanto quando esce, secondo te?
Allora, ti parlo di un po' di data mining.
Ok.
Ok, il data mining è quel processo attraverso il quale all'interno di patch inserite in un videogioco ci sono gli smanettoni come me, ma che non ho tempo e competenze per andare veramente a fondo, anche se ormai ci sono dei tool for dummies che ti permettono di farlo.
Sì.
Ma quelli che non sono il dummy dell'argomento vanno molto più in depth. Quindi, tra l'altro, io ho scoperto For Reasons, che è uno dei più importanti data miner della community Souls, è mio fan, e non è italiano, quindi la cosa mi confonde tantissimo.
Magari sta imparando l'italiano grazie a te.
No, sta imparando l'italiano. Bellissimo. E quindi si è fomentato tantissimo.
Bellissimo.
Ma è una cosa folle. Che mi scrive tutto quello che trova. Poi ovviamente il giorno dopo lo pubblica su Twitter e si diverte a comunicare queste informazioni. Queste informazioni hanno evidenziato il fatto che l'ultima patch di Elden Ring ha aggiunto slot per 30 boss. Quindi non è detto che vengano usati tutti e 30, ma se ne aggiungi 30 è evidente che il DLC dovrebbe plausibilmente diventare un'altra open map. Quindi entri all'interno di un'ambientazione che avrà altri dungeon, altri asset e così via. Al di là di questo, che però suggerisce comunque un'uscita mid-2023 perché...
Perché è impossibile.
Potrebbe essere una cosa, ne parlavamo prima, di Old Hunters, il meraviglioso DLC di Bloodborne.
Mamma mia.
Quindi, immaginando l'uscita comunque mid-2023, altra cosa su cui siamo d'accordo, si parlerà di Mikela.
Mamma mia.
Comunque Miyazaki tende a ripetere i suoi concetti qua, prima di inventarne uno nuovo, perché appunto Bloodborne ne ha inventati di nuovi. Prima di andare oltre, fa eco reinterpretato di concept, quello che, tra l'altro, altro trivia, è cut content di Elden Ring, che sarebbe dovuto essere nel gioco, ma così non è stato, è il concetto di sogno.
Assolutamente.
E Michela dorme.
Michela dorme, sì, Michela dorme. E sai, io sono anch'io convinto, come ti dicevo prima, che sarà su quel personaggio il DLC, ma anche perché poi Miyazaki ha questo aspetto, e lo si vede in ogni sua opera, lui è attiratissimo dalle infanzie perdute.
Sì.
Si vede più di tutto in Bloodborne, ovviamente.
Vabbè,
con il
tema principale.
Il tema principale. Però lo si vede anche con il dipinto, il racconto che c'è nel dipinto su Dark Souls, sì. Il dipinto di
Ariamis.
Ariamis, esatto, mi veniva Artemis, no, Ariamis. E il tema quindi dell'infanzia perduta ritorna continuamente. E lì Michela è di fatto un racconto. E io ancora oggi trovo che il DLC di Bloodborne sia il più devastante racconto videoludico che io abbia mai vissuto. È costruito in una maniera pazzesca, perché durante il DLC, non solo il DLC, stravolge tantissime delle idee che tu avevi nel gioco. Sì. Infatti sono convinto che, a differenza di DLC dei Souls, di Dark Souls, in Bloodborne il DLC era già in mente durante lo sviluppo della storia principale. Sì, sì, sì. No, cioè, è proprio chiaro che non è un'aggiunta pensata dopo, ma era assolutamente per fare una svolta narrativa. Io spero che in Elden Ring sia così, effettivamente.
Penso
di sì, perché dopo quella lezione... Ma poi io, ma ti dicevo in macchina, però lo voglio dire anche a favore, certo, del pubblico, perché tu arrivi in questo DLC, hai delle idee ben precise, hai la concezione dei cacciatori, sì, di German, arrivi alla fine, vedi quel cadavere sulla spiaggia, ok? Dici, ma che cazzo è una balena spiaggiata, ok? E lì ti vengono dette delle cose che cominciano a metterti la mosca nell'orecchio e cominci a dire, aspetta. Forse...
Ciottomate.
Poi arrivi in fondo, trovi quel mostro. Sì, sì, sì. Che è l'orfano di Kos, lo detesti, perché lo odi, è il boss che ho odiato di più in tutti i Souls. Finisci e tu capisci che quell'urlo straziante è un pianto, e che tu hai appena, esatto, posto fine alla sofferenza più incredibile della storia. E ti commuovi. Sì. Ma sai cosa vuol dire che io alla fine del DLC ero in lacrime?
Devi avere una comprensione di quello che succede, che è innaturale.
Io ero in lacrime, perché tu senti e capisci che è un pianto, quell'urlo straziante è un pianto. E lì ho capito che con Miyazaki ero di fronte non a un autore di videogiochi, ma a un Dostoevsky, ok? E non sto esagerando. Cavolo. Quello che viene raccontato in quel DLC
è pesante.
È dostoevskiano, cioè a quel livello di tragicità, capito? E mi sono avvicinato a Elden Ring dicendo... Miyazaki ha già detto tutto quello che poteva dire. E invece no.
E invece no.
Perché effettivamente...
Quello che racconta in Elden Ring, a maggior ragione senza il filtro di localizzazione, è molto cupo.
È molto cupo.
Molto crudele, però non tanto nella tragicità, tanto quanto nell'egoismo dell'individuo, dell'essere umano, di rispetto a un potere divino.
Sì, sì, sì.
Perché...
Sì.
Il paradosso è quanto Marika sia eroe che è terribile antagonista.
Certo.
Costruisce ma distrugge il mondo, è qualcosa di terribile.
Sì, 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 assolutamente. E io trovo che in Elden Ring la cosa che è più originale è il ruolo della donna, ok? Anche lì, un tema che c'è sempre, sì, in Miyazaki. Ma in Elden Ring esplode.
Sì.
In tutta la storyline di Ranni.
Sì, ma perché nei precedenti Souls la donna assume un ruolo di religiosa e mistica servitù.
Sì.
È madre...
Vittima.
Vittima, esatto, e in qualche modo unico strumento attraverso il quale il protagonista riesce a essere ciò che è.
Esatto.
Però non è attiva, non è mai ostile, salvo alcuni personaggi che... diciamo, deragliano da quel percorso, è la chiave.
Mm-hmm.
Mentre in Elden Ring è una chiave che decide di spezzarsi, letteralmente.
Certo, è la rivoluzionaria.
Esatto, è la rivoluzionaria.
E la notte dei neri coltelli
sì,
è fatta tutta da donne.
Tutta da donne.
E in effetti, se tu guardi, c'è tutta una simbologia in Elden Ring, che è il femminino, ok? La simbologia del femminino... l'uccisione del primo semidio, Godwin, sì, mi faccio sempre confusione.
Ma
Godwin.
Guarda, senti, Godric,
Godwin, Godfrey, dai, cioè,
Radagon, senso. Radan, esatto. Ranni, Rijkaard, cioè,
Radagast.
Sì, esatto.
Radagast, esatto, esatto. Rastagast, che è quello invece che fa un po'... No.
Pensavo Ragadast, che è le raga di...
No, Ragadast!
No, okay.
Mamma mia, Ragadast. Ragadast merita un po' di tristezza. No, quindi... La notte dei neri coltelli è letteralmente un sabba, sì, di streghe. E quello che fa Ranni è un rito voodoo.
Ah, okay, sì,
la divisione corpo e anima.
Mamma mia.
Ed è incredibile, perché io lì ho percepito la conoscenza anche a livello di psicologia proprio di Miyazaki, che lì cita Jung, ok? Quando Jung nelle sue opere parla del ruolo del maschile e del femminile, e quindi tu hai il Golden Order, che dà la struttura, la gerarchia, che ha ragione dal suo punto di vista, perché c'è bisogno di quell'ordine, e il femminile invece, che è la dimensione caotizzante dell'esistenza, che non si arrende a quell'ordine, ma che cerca sempre di creare un nuovo ordine.
Sì, okay? Che però ha in origine creato lei quell'ordine.
Che ha creato lei quell'ordine, ok? Infatti il Golden Order è un parassita.
Sì,
ok, esatto. Cioè l'albero sbam, è letteralmente un parassita che si innesta su un mondo che funzionava in un modo diverso prima. Quindi c'è una visione filosofica, come mai è accaduto prima in un Souls. E io sono rimasto veramente colpito da questa profondità.
Tu lo sai che il concetto del parassita è un'enorme misconception?
In che senso? Vai.
Allora, una cosa che mi appassiona da morire, perché in realtà alcuni magari ci litigano sopra ferocemente. Io ci litigherei sopra ferocemente, qui non lo dico da egomane, lo dico perché per fortuna è successo quello che è successo nella mia vita. Esisto, nel senso che arrivo tardi, postumamente, post-mortem, abbondantemente post-mortem. Però il fatto che poi, attraverso la pazienza, non la ricerca, ahimè, di numeri, eccetera, io riesca poi attraverso, cioè con colleghi, esperti, eccetera, a trovare una soluzione definitiva, non oggettificante della risposta, ma quantomeno della localizzazione di quello che possono essere le interpretazioni post-ascolto di tutto il resto anche del mondo,
sì.
Non c'è da aggredire la cosa, ma è ovvio che nel mondo in cui viviamo, appena esce un Souls, chi parla, chi crea contenuto, chi costruisce appunto la passione del Lord Finding, si getta a fare contenuti.
Certo, assolutamente.
Immediatamente. Non va bene.
Eh no, bisogna prendersi un po' di tempo.
Bisogna prendersi un po' di tempo, anche perché per quanto Elden Ring sia il lavoro migliore di localizzazione fatto ad oggi da Bandai Namco nei confronti di un Souls, non è perfetto. Mm-hmm. E Miyazaki in Giappone è letteralmente preso in giro come personaggio, in maniera negativa, ma in maniera comunque affettuosa, per quanto rimane
un buffetto così.
Un buffetto, okay. Perché utilizza un giapponese terribilmente, forzatamente, caratterialmente arcaico.
Certo.
Ah, un casino. Già il giapponese non è semplice neanche per i madrelingua, lo fai arcaico.
Sì, ho letto degli articoli che parlano le traduzioni direttamente dal giapponese.
Infatti in Giappone lo chiamano Miyazakese, cioè perché è un po' come a volte magari scrivo io i post di Facebook in maniera conversativa e strana, che l'italiano ha ben poco a che vedere, però che raggiunge un significato che per me è importante.
Okay.
Uguale lui,
okay.
Solo che con una sistematica insistenza che rende la lore complessa da localizzare a un occidentale, dice, ma che usa anche dei kanji cinesi.
Ah sì, l'avevo letta anche questa cosa qua, sì. E quindi diciamo così è... Okay.
Fai un po' di pasticcio. Quindi, per farti un esempio, il crogiolo di Elden Ring... The Crucible non è un brodo primordiale da cui nasce l'albero che poi viene infettato dall'Elden Beast.
È un altro albero, se non sbaglio. È il ceppo, giusto?
È lo stesso albero. È lo stesso albero, non è un brodo, è lo stesso albero prima che Marika rimuova la runa della morte.
Ok.
Ok?
Sì.
Si chiamava crogiolo perché era il crogiolo della vita creato dall'Elden Beast attraverso la volontà superiore che l'ha gettata sulla terra. Quindi il parassita non è un parassita di per sé, è l'egoismo di Marika.
Certo.
È
ho capito cosa intendi.
È una scelta razionale, non è che la creatura dorata ha infettato l'albero.
No,
la creatura dorata ha creato l'originale albero, che era il crogiolo.
Mm-hmm.
Poi è diventato dorato perché Marika ha rimosso l'ombra della morte, che aveva una, diciamo, estetica rossastra. E infatti l'albero viene descritto come rossastro. Il fatto è che se ti ci getti a capofitto, fai anche un ottimo lavoro al 70%, ma quel 30% che rimane è a volte la chiave, come in Dark Souls, e questa è una cosa che nell'Occidente internazionale è ancora... devi andare nella nicchia per chi ha capito, o chi si è appassionato abbastanza da capire, o chi non ha il... Vabbè, tanto ormai è fatta, è finita la storia. La differenza tra il concetto di tempo distorto in quanto caotico rispetto allo stagnante. In Dark Souls 1, 2, 3, il tempo non è distorto della serie, può succedere un'interconnessione di tempi e dimensioni. No, è stagnante perché In Giappone la stagnazione, la morte, l'immobilità è qualcosa di culturalmente legato alla loro religione tantissimo. Certo. Quindi il fatto è che il tempo, quando la fiamma si spegne, comincia a fermarsi, a stagnare, a creare la spirale in cui tutto appare. Ma non è... bla 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 bla.
Certo, certo, certo.
E questo è successo anche con Elden Ring.
Ho capito, ho capito. Sì, io ho letto, per esempio, ho letto un articolo che, adesso non voglio fare nessun spoiler, tutta la traduzione in inglese del finale dell'Era delle Stelle è sbagliata.
È sbagliata, okay. Completamente
sono
sbagliata.
Sono molto contento perché io quando ho... è il finale che io ho, sì, ho fatto. Devo dire che durante lo svolgimento, soprattutto per la quest di Bride, il lupo...
Blythe,
ok? Blythe. Io ho dovuto guardare un paio di cose online. Io lo ammetto, è la prima volta, non l'ho mai fatto con Bloodborne e con Dark Souls. Vedi? Io li ho dovuto per forza perché non riuscivo più a cavare un ragno da un buco. Però il finale che ho raggiunto, e io vedendo il finale ho proprio detto: ma no, aspetta un attimo. Io di queste cose avevo capito il contrario. Tipo nel finale Ranni sembra
antagonistica.
Un paio di palle. Cioè, nel senso, possiamo dire che è l'unico finale positivo nella storia dei Souls, questo?
Sì.
Cioè, nel senso, è l'unico finale che ti dà una speranza verso il futuro, perché ti dice c'è un cambiamento, ok, questo è un cambiamento che si mette alle spalle il disastro accaduto nei precedenti ordini.
Assolutamente in grado di crearne un altro.
Assolutamente in grado, però almeno ti dà uno sguardo. È la prima volta io in cui vedo un, tipo in Bloodborne, tutti e tre i finali sono terribili. Sono terribili. Dark Souls non parliamone. Forse solo nel 3.
Nel 3 hai una speranza, ma che è difficilissimo capire dove si trova.
Esatto. Lì invece è la prima volta in cui dico, no, qui c'è un finale. Escludo Sekiro perché non l'ho mai giocato.
Sekiro è diverso. È sì, molto sì, affascinante, infatti. Ed è un peccato che non sembra poter avere un vero seguito, ma mm-hmm. Vediamo. Il fatto è questo. Il finale di Ranni ti dice, perlomeno, mo so cavoli tuoi.
Esatto. È proprio la liberazione alla fine della rivoluzione. Ok, mettiamola così.
Esatto.
Ed è interessante, ti dà questa speranza. E io, quando l'ho visto quel finale, visto che i collegamenti della lore li avevo fatti abbastanza bene, ho detto, ma che cazzo mi sta dicendo?
Ma perché dice così?
Esatto. Poi ho letto l'articolo in cui veniva detto la traduzione, ho detto, ecco, traduttore di merda. Mi sono sentito un po', ho detto, visto
rinvigorito.
Un po' rinvigorito, però sì, mi sono reso conto che in Dark Souls tantissime traduzioni, e nei Souls tantissime traduzioni vengono perse. I binari culturali che si incontrano fino a un certo punto, non c'è nulla da fare. Adesso mi piacerebbe parlare dei boss. Però sai qual è il boss più terribile di tutti, Michele?
Terribile
l'agenzia delle entrate.
L'agenzia delle entrate.
Sì.
E per chi ha paura di entrare in quella porta di nebbia, c'è una soluzione. Avete la partita IVA? C'è Fisco Zen.
Ma cos'è sta roba? Che ma non è possibile. Le carte. Ma chi me l'ha fatto rare? Non voglio avventure. Qualcuno mi aiuti. Qualcuno mi dia una mano, per favore.
Ah, che casino. Se solo l'avessi saputo anni fa. Se solo ci fosse stato questo servizio quando ho cominciato. Fisco Zen è un team di consulenti che offre un servizio online pensato per coloro che hanno aperto o stanno per aprire la partita IVA, ma si sentono confusi di fronte al mondo che li attende. Tasse, burocrazia, dichiarazione dei redditi, mamma mia! Ed ecco che arriva Fisco Zen. Fisco Zen mette a disposizione un consulente fiscale dedicato che semplifica la vita di chi deve gestire la propria attività lavorativa, dal tool di fatturazione e il calcolatore di tasse in tempo reale alla dichiarazione dei redditi gratuita, dalle scadenze fiscali alla preparazione dei documenti necessari. Fisco Zen ti accompagna con la sua piattaforma facile e sicura nella crescita del tuo progetto. Ora che hai capito che cos'è Fisco Zen, voglio anche dirti che mi hanno dato 50 consulenze fiscali gratuite da offrire alla community. Per ottenerla basta cliccare al link in descrizione oppure andare su fiscozen.it. Dai su, approfittane tu che puoi. Fisco Zen è il consulente che cercavi per far crescere e coltivare la tua attività. Ho letto un bellissimo commento di un utente che dice: il boss più temibile di tutti i giochi From è il cameraman.
Chapeau.
Effettivamente. Ma veniamo alla... Mi si è sconnesso qualcosa?
Ora lo sento.
Questo si è sconnesso, sì. Devo cambiare sto cavo perché ogni tanto fa le bizze. Boss. Ok, perché peraltro Elden Ring possiamo dire che è il gioco più boss-centrico di tutti i giochi From. Secondo te è così?
Fa una bella battaglia col 3, però. Dark Souls 3.
Ah, sì, è vero.
Perché
è vero.
Dark Souls 3 ha dei boss il cui ruolo è fondamentale. Davvero fondamentale. Elden Ring, anche in nome della quantità, ha delle creature che sono più astratte.
Mm.
Però, a livello di boss centrico, te l'appoggio per la rush finale.
La rush finale è...
La rush finale per me è storia del videogioco. Open world che si trasforma in quel modo... È incredibile.
Sono d'accordo. Subito mi sono sentito un po' quasi violentato. Sì. Violentato è la parola giusta. Poi in realtà ho detto, cazzo, però è veramente, diventa un gioco diverso lì.
Completamente.
Ed è molto, molto bello, molto bello. Anche se gli ultimi due boss non mi è piaciuto combatterli. Cioè, nel senso, non mi sono divertito come con gli altri.
L'ultimo,
secondo me...
Beh.
Ho un po' l'idea che sia una delle parti di Rush che hanno fatto.
L'ultimo, sicuramente non creativamente, però a livello di combat design.
No, dico proprio di combat design. Però
il penultimo è fantastico. L'ultimo.
Sì, sono d'accordo. Però mi sono piaciuti comunque di più quelli prima. Vabbè, comunque, al netto di questo. I tuoi boss di Elden Ring, cioè quelli che... Da ogni punto di vista, ok, lore, gameplay, quali sono quelli che ti hanno affascinato di più, che ti sono piaciuti di più?
Beh, allora, in realtà, figo, non credo di averne discusso spesso, ma come spesso accade nei Souls, non tanto per prima ci credono e poi smettono, appunto perché la rush finale ha dei picchi importanti, ma una delle cose che più mi colpisce di Elden Ring è la combo Margit-Godrick.
Mamma mia.
Perché Margit è l'esemplificazione del combat design estremamente ben costruito e tutorialeggiante della sfida di un Souls. L'arena è incredibile. Il fatto che hai appunto nessuna protezione ai lati e il modo in cui il combattimento va a incastrare l'istinto muscolare di ogni giocatore di action RPG, perché appunto ci hanno anche scherzato sopra per mesi, il fatto che Margit tiri su quel bastone e poi guardi l'ora per circa 8 secondi prima di colpirti è la... Allora, aspetta che schivi, input reading praticamente, è fantastico. Poi il fatto che Elden Ring... Tanto che io, quando provai le anteprime per il mio ruolo, ho provato
giusto,
più volte.
Fatto le anteprime, esatto. Giusto, anche sì.
Io non provai nemmeno inizialmente a fare deflezione dei suoi colpi, perché i Souls ci hanno insegnato, anche in nome di un pentimento che ha avuto Miyazaki nei confronti del boss finale di Dark Souls 1, perché Lord Gwyn è un boss che si annulla attraverso il parry, ok? Non gli è mai piaciuta questa cosa. Si è proprio scusato dicendo non è quello che volevo.
Sì,
no?
sì.
E allora ha reso i successivi non parriabili. Nel ring quasi tutto lo è, con trucchetto del fatto che devi, per poter fare il critico, parriarlo più volte.
Sì, esatto. Perché... Poi devo raccontarti una cosa su Lord Gwyn mio, okay, che ti farà spezzare dal ridere comunque. Sì.
Quindi, per esempio, Margit, il primo parry che fai lo sbilanci, ma solo con il secondo puoi effettivamente rispondere. E questo è un ottimo equilibrio.
Sì.
Perché, per esempio, con Malenia sono 3. E la cosa la rende...
Brutta stronza. Quante bestie.
Sì, diciamo che Malenia è una di quelle cose in cui dici, ok, oggi la sessione di gameplay è lei.
È lei. Sì,
è questo,
sì.
Però il fatto è che la preparazione, la narrazione, il dungeon e Godrick è bellissimo. Godrick è un personaggio di una tragicità e di una bellezza, di un colpo di scena stupefacente.
Incredibile.
Poi, in realtà, per andare davvero al gioire dei boss, bisogna effettivamente saltare alla rush finale. Quindi ciò che si trova nell'ultimo quinto del gioco,
sì, è vero. Adesso sono rimasto in Elden Ring, sono rimasto estasiato da Radahn. Cioè, proprio per me Radahn è diventata una delle cose più
Perché
belle.
Radahn è la vera, quasi unica novità concettuale dei Souls.
Porca miseria.
Perché la battaglia campale è...
Quanto ti viene da gettare il joystick dalla finestra quando scopri che tu evochi, come si chiama?
Patches.
E questo comincia a correre e poi se ne va. E tu dici... A pezzo di merda!
Esatto.
Però è bellissimo.
La sua saggezza.
Io, la scena, non c'è nulla da fare, però io la scena di Radahn è stata uno dei momenti in cui mi sono emozionato di più quando finisce la prima fase, ok?
Sì.
E tu dici, ma dove cazzo è finito? E senti un rumore game sound design perfetto, senti un rumore e dici, ti giri e c'è il meteorite che ti becca sui denti. E io mi ricordo che era 00:30, sono scoppiato a ridere. Cioè, quando mi sono girato, bam, morto, sono scoppiato a ridere perché sta una scena di comicità e c'è Ari che stava dormendo e mi fa, cazzo succede? Non riuscivo più a smettere di ridere perché mi sentivo
è
un coglione.
È programmato apposta per apparirti alle spalle.
Eh sì, sì, certo. Poi infatti lo capisci, bastardi. Però Radan lo trovo bellissimo. Poi in realtà mi sono divertito veramente tanto perché alla fine l'ho sconfitto usando soltanto le evocazioni, ok? Io ho detto, adesso voglio sconfiggerlo solo evocando la gente, non voglio fare neanche un colpo e alla fine ce l'ho fatta ed è molto divertente da fare. Mi ha sorpreso e peraltro sono presi dei rischi proprio a livello di gameplay con i boss. Sì. Tipo lui è veramente la cosa più diversa che ci sia in tutti i boss dei Souls. Di nuovo, uscita dalla zona di comfort.
Esatto,
no?
Spero lo facciano ancora.
Speriamo che con i DLC lo facciano.
Devono.
Comunque con Gwyn ti dicevo, ti racconto quella di Gwyn. Allora, tu devi sapere che io, ma anche su Elden Ring, io detesto il parry, ok?
Ok.
Io odio esistenzialmente il parry. Perché mi sono abituato con Dark Souls. Con Dark Souls non capivi mai dove cazzo farlo. Perché c'erano i poligoni che si. A me invece piace.
C'è un trucchetto, sì.
Lo so che c'è il trucchetto, però non mi sono mai sentito a mio agio. Io ho fatto tutta Dark Souls senza fare mai parry.
Alla mia prima run anch'io, sì.
E poi arrivo a Gwyn. Okay. Oh. E da Gwyn comincio a dire: ah, guarda te, questo è un boss che bisogna fare con i parry. E io non so fare i parry. E quindi poi faccio una cosa, prendo tipo al 15° tentativo, prendo la mia bellissima alabarda grezza più 10, ok?
Grezza!
Metto via il mio scudo, che tanto non serviva un cazzo, e ho fatto tutto Gwyn facendomi rincorrere intorno alle colonne.
Lui faceva
il colpo e io facevo zac sul fianco, zac perfetto. Sul fianco, e così l'ho fatto first try. Io ho capito il trucco. Arma
fantastico.
Lunga, sì. Un pezzettino alla volta.
Kiting.
Ma kiting si chiama. Si pensavo chiama stronzing, perché mi sono sentito molto stronzo a farlo. Però mi sono divertito un casino.
Bello.
Era nascondino intorno.
Ma l'arena...
Zac.
Quelle stalagmiti sono fondamentali.
Fondamentali.
E poi Miyazaki in Dark Souls 3, che è stato il suo successivo Souls, escluso Bloodborne, ha risposto a questa cosa del parry facendo sì che Soul of Cinder, il boss finale, pariasse te.
Sì, infatti. Lì ho odiato ancora di più il parry, infatti. No? Però comunque io devo dire che a livello di lore, secondo me, non so, ho la sensazione che Bloodborne rimanga ancora il suo lavoro migliore.
È la migliore opera, in assoluto.
Sei d'accordo? Quindi tu com'è che lì... Qual è il ranking dei Souls da parte di
Io mi diverto di moltissimo... a divertirmi, cioè mi piace molto dare a ciascuno che si può fare in questo franchise il suo top, la medaglia di platino.
Ok.
Come videogioco, effettivamente, per chi è appassionato del genere, Dark Souls 1 è il migliore in assoluto. Per chi non lo è, Dark Souls 3 è un approccio perfetto perché ha il miglior gameplay.
Sì.
Elden Ring come world building è incredibile, non si avvicina a nessun altro.
Mamma mia.
In quello è pazzesco. Come opera, Bloodborne, sicuramente come, diciamo, build variety, escluso Elden Ring, Dark Souls 2 vince perché è molto divertente capire quanto puoi infondere ciascuna cosa di ogni altra, però poi Elden Ring lo divora, perché è letteralmente il suo sequel spirituale a livello di concept. Come combat system, per me Sekiro è imbattibile, ma non è un action RPG. Quindi
è un gioco completamente diverso.
Un po' Bari, perché non puoi correlarlo a un action RPG. È un action, e quindi ha un sistema diverso.
Mm-hmm.
Diciamo che ognuno di loro ha un suo spazio, un suo picco incredibile. Ma Bloodborne come opera è imbattibile.
Trovo, io cosa vuoi? Poi c'ho la deformazione professionale. Per me in un videogioco la cosa più importante è la sceneggiatura, quindi la scrittura. Cioè quello che mi viene raccontato, ok?
Sì, sei poi... l'antitesi di molto di quello che è la filosofia del gaming.
Cosa vuoi? Cioè io poi amo la sfida.
Sì.
Mi piace vedere il gameplay. Però poi io c'ho la deformazione professionale. Cioè a me piace analizzare la storia dei videogiochi, ok? E infatti comunque io tanti videogiochi... li metto anche a sfida non massima, ok, quando c'è il livello di difficoltà, non metto quasi mai la sfida di livello massima perché mi piace godermi la storia dietro, eventualmente anche perdendo un po' quella della sfida.
Sì, sì, chiaro, è per quello che c'è lo slider.
No, esatto, esatto. E Bloodborne è, cioè, è proprio un'opera letteraria dal mio punto di vista.
Sì, no, Bloodborne, Bloodborne è incredibile.
Cioè, sono poche le opere che, in genere, sono poche le opere che riescono a studiare il rapporto fra umano e divino quanto Bloodborne. E non solo quello, ma la, come dire, la genealogia del modo con cui diversi popoli, ptumeriani, poi umani, si rapportano al Dio. È un'opera antropologica, Bloodborne.
Bloodborne è incredibile.
E io sono innamoratissimo di quell'opera lì.
Senza The Old Hunters perde tanto, ma con lui è incredibile.
Eh sì, no, è incredibile, è incredibile. Cioè, il concetto del fatto che la divinità non è quella che ti crea, la divinità non è quella che domina, che sa tutto. La divinità è semplicemente un'altra creatura che non è soltanto, che è più potente di te, sì, ma che in realtà è spaventata da te. Cioè, in Bloodborne il concetto degli dèi che sono letteralmente spaventati,
sì, sì,
dagli uomini è qualcosa di incredibile.
Guarda, Bloodborne, ma anche quando cominci The Old Hunters e vedi che gli incubi e sogni sono astrati, sono a livelli, cioè, sì, appunto, di anche percezione, anche di esistenza, dici, però alla fine quando raggiungi quel livello, come anche la Moon Presence, non mm-hmm. riesce a in qualche modo,
sì,
sinergizzare con...
Oddio. Oh cazzo! Si spaventa, oh, esatto, cazzo! È proprio un momento che fa, oh cazzo!
Esatto, un merda.
Esatto, esatto. E poi, vabbè, la storyline di Ebrietas è una cosa, proprio ti strappa le budella, capito? Una divinità lasciata indietro è diventata alla mercé di esseri umani senza scrupoli.
Sì,
okay?
Esatto.
E abbandonata lì in questo luogo che ti mette tristezza e ti fa... Cioè, e sai qual è la cosa che ti mette la pelle d'oca? Senti che quella tristezza perdura da centinaia di anni, capito? Non è una roba...
No, no, è...
È proprio una sofferenza. Ecco, il modo con cui Bloodborne riesce a raccontare la sofferenza di creature più potenti di noi... Incredibile. E questo lo fa essere un'opera letteraria.
No,
vera.
Lo è. Bloodborne è per ora inarrivato.
Sono d'accordo, sono d'accordo. Secondo te c'è la possibilità di avere un Bloodborne 2? Perché sai, spesso viene fuori il rumor.
Ah beh, allora, un po' ci marciano sopra sui rumor. Immagino. Il fatto è che non esiste neanche un Demon's Souls 2.
È vero.
Quindi queste IP Sony per qualche ragione non vengono considerate come un investimento da fare, anche a causa forse di come l'autore non apprezzi fare sequel. Bisogna capire però che se Bloodborne 2 fosse dato in mano sempre a Miyazaki, potrebbe valerne la pena. Se non viene dato in mano a Miyazaki, potrebbe valerne la pena come videogioco, ma basta.
Certo, un po' come appunto Dark Souls 2, per esempio. Certo, certo.
Però io non... ho certezza assoluta di rivedere Bloodborne in una forma rimasterizzata o ricostruita nei prossimi anni, perché non ha senso che non ci sia ancora, sì, e se non c'è ancora è perché stanno facendo qualcosa di più importante, mal comunicato ma di importante. Un sequel
difficile, dici? È che c'è tipo, io adorerei vedere una tipo, in Bloodborne continua a cicciare fuori la storia di Loran, ok? Loran di qua, Loran di là,
so.
Sapere che cazzo è successo a Loran sarebbe bellissimo, capito? Perché
ma anche tu non hai giocato Sekiro, anche lì c'è un personaggio simile.
Sì?
Sì, purtroppo però è quel non detto
che ti lascia l'immaginazione. Sì, 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 è vero, è bello anche quello. Cioè, è bello il fatto che comunque ti venga lasciato... Io critico sempre il completismo di quegli autori che vogliono raccontare tutto quello
per
che
forza
c'è intorno, per forza.
E poi se esistesse un Bloodborne 2 non sarebbe sull'ora. Cioè no.
No, dici? Su cosa sarebbe, secondo te? Cos'è che farebbe?
Sarebbe un altro universo completamente.
Un altro universo,
cioè,
ok.
Collegato, ok? Però anche Dark Souls 2... era il polo opposto di Dark Souls 1.
Sì, 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 sì.
Non vanno in congruenza.
È vero, è vero, è vero. Sai che adesso ti dico una cosa che a te non piacerà. Io ho preferito il 2 al 3. Per questo motivo. Perché io il 3...
Per ridondanza,
ora,
dici?
Io il 3 l'ho trovato molto ridondante. È molto affascinante.
Io so anche il perché l'hai trovato ridondante.
Perché?
Perché... l'ho trovato anch'io ridondante Dark Souls 3. Perché non avevo idea della vera storia che raccontasse quello con cui ti interfacci nel gioco, a causa delle traduzioni.
Ah sì?
Io, quando ho rivissuto Dark Souls 3 con lo studio pregresso di Dark Souls 1 e in contemporanea del terzo capitolo, è incredibile. solo che devi saperlo prima, e per saperlo prima non devi essere occidentale.
No, ho capito quello che intendi. Dai, però comunque, cioè, tipo io quando arrivo ad Orlando mi sono girati i coglioni, cioè io devo ammetterlo, mi sono girati
i
mi sono girati i coglioni ad Orlando. Ho detto "Ma no, dai, ma perché ad Orlando?" Proprio ho avuto questa sensazione.
Ah, sì, eh?
Sì, sì, sì. Sì, perché io di nuovo nel videogioco cerco cose che differiscono dalle aspettative. Io mi aspettavo a Orlando, capito?
Capito.
Visto com'era costruita la prima parte del gioco, proprio ho detto "Ci metteranno anche a Orlando." E bam, mi trovo a Orlando. Quindi è questa la ridondanza. Io me l'aspettavo, okay. Sì. Sì, perché io già sentivo il fatto che c'erano ci strizzava molto l'occhilino al primo.
Ok.
Poi, ovviamente, conoscendo il fatto che Miyazaki non aveva lavorato al secondo, ho anche pensato, sì, sì. Qui Miyazaki vuole... È come, tipo, saltare il sì. secondo. Ok, si vede. E quindi ho sentito questo aspetto qua. Infatti, quando ogni volta che lo dico c'è la gente che si incazza. Dice, ma come fai a criticare Dark Souls 3 così?
No, no, ragazzi, no, da parte di ridondanza è criticabile, come anche dopo che sai la verità. Però guarda che quando lo vivi con una certa consapevolezza di ciò che davvero racconta e quello che vai ad affrontare in quegli ambienti, la storia è tutt'altro che ridondante. L'ambiente,
certo,
lo stile.
Certo, 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 sì. No, ma infatti io mi sono ripromesso che devo riprovarci. Però...
Ti aiuterò.
Mi aiuterai?
Sì, sì, ti darò qualche informazione perché vedrai che dici, ma quindi... Oh,
Ok, ok, ok. Volevo farti un altro autore, perché adesso usciamo dai Souls.
Sì, bene, pronto. Ah, Ueda.
Ueda. Tu cosa pensi della... Intanto, una domanda. Ma secondo te Ico...
Sì.
Lo tirano fuori di nuovo o lo lasciano relegato, che è un gioco bellissimo.
Secondo me al tavolo bellissimo. È meraviglioso. Ico è un puzzle adventure incredibile,
bellissimo.
Io non credo che rimarrà per sempre lì.
Perché sarebbe veramente
però
uno spreco.
Ovviamente loro hanno fatto una scelta e hanno detto "Ragazzi, ma prendiamo i titani epici con la musica oppure il bambino che salva la principessa in un puzzle lento e per diciamo appunto filosofi,
certo,
facciamo i mostri grossi per favore,
sì, sì,
come
sì.
Remake intendo,
sì, 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 sì.
Però diciamo che Ueda è un po' lento nella
lui è più lento di Kojima sicuramente
sì,
più lento
è un po' lento, un pochino lento, anche perché il suo quarto videogioco è in produzione stavolta, però almeno non ne parla.
aspetta cosa
ah sì,
io non lo so.
Ah, oh, sì.
No, non puoi farmi venire un'erezione così devastante. Non puoi, no, siamo su YouTube e sono le 4:40 del pomeriggio. Non puoi fare queste cose qua.
Ti mando il teaser. È una immagine soltanto, eh? Oh, yes.
Si può vedere su internet?
Ah, sì, il certo, teaser? Certo. Si può.
Fede.
Cosa?
Allora,
adesso.
Se vuoi vedere un uomo fare un infarto...
No, non possiamo
faccela
vederlo.
Faccela vedere.
No, non possiamo.
No, un'immagine ha detto. È un'immagine.
È un'immagine. È solo un'immagine.
Cosa deve cercare su Google?
Allora, prova a cercare Ueda Next Project teaser. Vai.
Sì.
Sono un uomo felice! Sono un uomo felice!
Dai, io ti giuro, cioè, mi hai appena dato la notizia della vita. Ok, butta, fa vedere Fede, fa vedere.
Ah, che peccato, si è staccato internet.
No, Fede, fammi vedere,
Mi dispiace.
Ah!
Oh no, abbiamo perso la live.
Ah! Sei uno stronzo, Fede.
È questo?
Allora, vediamo un po'. No, che scherzi. Vediamo un po'. No, non si scrive così, Ueda, maledetto criminale.
Come si scrive?
Ueda con la UE.
Con la U, proprio, è U. Ueda!
Allora. Perfetto.
Ora non lo vedete ancora, ragazzi. Quando è pronto ve lo mostro.
Qual è?
È la prima immagine.
Oh, Cristo.
Ok. Adesso ve lo posso mostrare.
Mettila tutto schermo.
Aspetta che... Faccio vedere la seconda.
io sto... Cioè, ragazzi...
Prendi l'immagine più dezoomata che sta là sotto. Quella che ha il più zoom out possibile.
Questa?
Zoom out. No,
zoom
la prima.
Out.
La prima. Zoom out.
Quella. Sì. Questo. Sì.
Emergono nuovi dettagli sul prossimo gioco del papà di Ico!
Esatto.
Ah!
E
sei contento, Rick?
Figata.
Sono tanto felice.
Apri come immagine tasto destro, così la mettiamo full screen.
Sì, sì, esatto, che così.
Apri l'immagine e una nuova scheda. Non so dov'è la nuova scheda.
Ah, sì. Dove
è l'aperta?
Sì, giusto, perché da qua non lo vedo, perché lo schermo è un pochino più
piccolo.
Allora,
oh no.
Eccolo lì. Eccola.
Ah, ok. Allora... Noterai.
Allora, qui c'è Shadow of the Colossus
e Ico.
E Ico.
Anzi, no, è The Last Guardian.
E c'è anche The Last Guardian.
Orca Boy
è un'unione dei tre.
Guarda che tu mi hai svoltato la giornata. Tu mi hai svoltato la giornata. Io ti voglio bene. Io non lo sapevo. Io voglio questo gioco. Ecco. Lo voglio adesso.
Tu pensa come questa cosa può svilupparsi. Perché mamma il suo quarto mia. Videogioco è chiaramente un'unione degli altri tre.
Ma che meraviglia. E The Last Guardian. Quanto io ho amato quel
The
gioco.
The Last Guardian è un'esperienza incredibile.
Quanto ho amato quel gioco.
Mi ha fatto cagare il finale, però...
Ti ha fatto cagare il finale? Sì?
Sì, no, non ci sono termini più edulcorati. No, ci sta. Non ci può sta. Essere, perché tu non puoi raccontarmi una storia come... Scusate, ragazzi. Devo spoilerare.
Vabbè, un gioco di 7 anni fa, dai.
E vabbè, ma avviso. Non mi puoi raccontare una storia come The Last Guardian con, tra l'altro, quella correlazione... Io capisco il messaggio di vita, il messaggio di rinascita, ma... lo trovo mediocre rispetto a quello che è stato Ico e Shadow of the Colossus, perché tu non puoi raccontarmi una storia come quella di Trico con il ruolo che può avere anche a livello di storia mistica, mitologica o anche magica nei confronti dei colossi o nei confronti del mondo della magia bianca, della magia nera di Ico, farmi finire in quel dramma terribile quando scopri cosa succede ai bambini e poi mi fai il post credit ending con i cucciolotti nati da Trico.
Ho capito cosa intendi.
Cosa ha fatto osmosi? Cioè, ha fatto mitosi? Cosa ha fatto?
Ho capito.
Roba è il finale della brutta Pixar Disney? No. Non mi fare i cucciolotti che sono nati, tutto va bene.
È che sai, io ho avuto un problema. Io di nuovo ero in lacrime davanti a quel finale. Cioè, nel finale ero in lacrime.
Finale
quindi
ero in lacrime.
Sono riuscito ad accettare anche quelle post-credits.
Ero in lacrime.
Le ho accettate come delle caramelle finali, capito? Cioè, le ho preso e ho detto, ma sì, fai di me quello che vuoi. Fumito Ueda, fai di me quello che vuoi.
Va bene.
Perché ero veramente emozionato io.
Però
alla
sì,
fine.
Il design sottrattivo di Ueda è incredibile.
Porca miseria. Ecco, il design sottrattivo, sì. Quanta filosofia c'è dietro quella cosa e quanta fatica per sviluppare. Ecco, io mi rendo conto che lì fuori c'è un'intera popolazione che quando pensa al videogioco pensa al Super Mario, che io adoro,
pensa
al Fortnite,
certo.
E non si rende conto del fatto che dietro certe opere videoludiche c'è un lavoro di decenni, un lavoro artistico.
No, Shadow of the Colossus è incredibile. Perché Ico... è comunque nella sua originalità, nel fatto che ha ispirato Dark Souls, lo sai?
Ico ha ispirato Dark Souls? Sì.
Ha ispirato Dark Souls nel modo in cui il castello crea la mappa, sì.
Questo budello incredibile,
esatto.
effettivamente ci sta.
Ico è un castello 1-1.
Sì,
ha livelli, cosa incredibile.
Che infatti è anche la grandezza di Dark Souls, il fatto che puoi percorrere tutto quanto senza avere mai un taglio, è bellissimo, sì.
E Shadow of the Colossus... Guarda che quando è uscito non esisteva neanche l'eco di un'idea del genere.
No, ma anche perché era PS2, cosa era? 2006?
2004
addirittura, 2004. In Europa mi sei arrivato il 2006.
2004 e 2006 la remaster, credo.
Ah, la remaster.
Però
okay.
No, ma guarda, ci stiamo sbagliando di 1-2 anni,
sì,
però
sì, comunque quegli anni
è quegli anni lì. E
fenomenale.
Incredibile. Shadow of the Colossus è incredibile. E sei riuscito a creare un videogioco in cui ti muovi in una landa vuota, che però vuota davvero non è. Perché ti fa continuamente pensare.
Sì,
cioè,
sì. Lo dico a favore di pubblico, anche tu ovviamente, visto che è uno dei video meno visti nella storia del mio canale, ma è uno di quelli di cui sono più orgoglioso. Cioè, la filosofia di tutta la trilogia io ho fatto. Ico, The Last Guardian, Shadow of the Colossus e The Last Guardian, dove cerco anche di far capire perché potrebbe essere la stessa storia in momenti e contesti diversi. Perché in realtà se tu ci
l'ho
sono
fatto anch'io.
Ci sono delle analisi interessantissime che io ho anche letto, c'è un libro pubblicato autopubblicazione di un autore inglese o irlandese che fa un'analisi dell'entità malvagia,
certo.
Ok? E lui dice, guardate che in realtà ci sono tantissimi indizi che Fumito Ueda mette all'interno delle storie, che questo potrebbe essere la stessa storia della stessa entità che si sviluppa in modi diversi. Quindi insomma recuperatelo, perché è un video che merita di più rispetto a quello che ha adesso, però trovo che sia soprattutto Shadow of the Colossus sia un'esperienza incredibile.
Sì, quello sì, che è imbattuto,
che trova anche la sua dimensione semplicemente nell'esplorazione, peraltro.
Sì,
sono pochi i giochi che riescono a fare questo, perché non so, anche prendi uno Zelda Breath of the Wild,
sì,
ha un mondo bellissimo da esplorare. Però è un mondo che è bello da esplorare per quello che ti fa fare.
È un giocattolo. Sì. È un incredibile giocattolo.
Sì, sì. Shadow invece...
è altro.
È altro. Cioè lo esplori per il gusto di esplorare,
sì.
Capito?
Sì.
Ed è straordinario, meraviglioso. Con tutti gli indizi, con tutte le zone. Questo... questa sensazione di una cultura passata antichissima.
Esatto.
Che emerge qua e là.
A tal proposito, come ti ho fatto prima in privato, facciamo uno shout out al canale. Ragazzi, date un'occhiata a Nomad Colossus.
Io me lo sono segnato e me lo guarderò assolutamente.
È un canale incredibile.
Sì, sì, sì. Ed è qualcosa di fenomenale. Trovo che ci sia. Trovo che queste siano opere che veramente possono essere ricordate e un giorno studiate. Non sto esagerando.
No, per niente. È serissima la cosa.
È che siamo ancora. Possiamo dirlo che siamo ancora nell'infanzia del videogioco da un certo punto di vista.
Da un certo punto di vista siamo in una situazione peggiore. Non è positiva la nostra storia a riguardo, sai? Perché Dimmi. Tu pensa alla età del videogioco che non è più infantile. Purtroppo no.
Ok.
No. E infatti non sono positivo a riguardo. Sono triste. È un po' avvilito. Non vuol dire che la cosa non cambierà, ma con tempi che ritengo idiotici. Rispetto all'idiozia che la popolazione, le industrie e in generale modo in cui il capitalismo ha aggredito il videogioco, ancor più del cinema, ha impedito di svilupparsi nei tempi giusti. Perché il cinema, all'età che ha reso il videogioco, era molto più avanti. Guarda che Eisenstein nel videogioco non c'è. Cioè, siamo molto indietro.
Questo secondo te non dipende anche dal fatto che il pubblico del videogioco è mediamente un pubblico molto più giovane e immaturo rispetto a quello del cinema?
Sì, lo è. Lo è, però è una deficienza gravissima. Perché ancora oggi, cioè ormai non ha... Cioè, 50 anni di videogioco ci sono.
Sì.
Poi ovvio, il videogioco vero si è sviluppato negli ultimi 30. Però come concept esiste da 50. E dopo 30, 40 anni, 50 anni di cinema eravamo molto più avanti di così. Non tanto nel linguaggio, perché il linguaggio del videogioco si è sviluppato tanto per quanto abbia abbracciato a volte troppo il cinema. Però parlo di pubblicazioni, parlo di linguaggio, non del videogioco nei confronti del videogiocatore, ma del mondo nei confronti del videogioco. Quindi l'infanzia è stata superata male. Però forse
siamo
quindi
pubertà, in un'adolescenza stronza.
Sì,
ok.
Esatto. Dovrebbe, però arriverà.
Arriverà.
Anche il lavoro che faccio in nome del microscopico.
La maturità arriverà. Sì. Beh, io credo che comunque arriverà quando il pubblico che ha conosciuto da giovane i primordi di questa adolescenza diventerà più maturo. Cioè, io credo che. Esatto. Cioè, se noi restiamo videogiocatori. Io credo che a 45 anni non smetteremo di videogiocare, richiederemo un diverso atteggiamento e io credo che ci sarà un sufficiente numero. I 45 anni che videogiocano adesso non hanno ancora il peso per...
No.
Noi, quando avremo 45 anni, cioè fra 10 anni, saremo abbastanza da poter fare da contraltare. Questo credo che sia. Forse è interessante questo perché credo che... sia molto più lunga la coda di esperienza del videogioco, cioè inizi molto prima rispetto al cinema.
Sì.
Io ho cominciato a videogiocare a 6 anni.
Ah, io a 4.
Ecco, quindi capito. E adesso non differisce, anzi adesso grazie al mobile gaming, grazie agli iPad, si comincia ancora prima.
Ancora prima.
E quindi magari serve molta più lunga coda di maturazione e questo è comprensibile. Quindi dai, alla fine c'è da stare positivi, cioè
no,
nel senso
sono
c'è
positivo,
la potenzialità.
Però si è partiti male,
E allora ti chiedo quali sono le aspettative sull'anno prossimo. Cosa che stai aspettando con trepidazione per il 2023?
L'inizio della nona generazione. Questa è una provocazione che non puoi magari cogliere, ma il fatto è che la nona generazione è cominciata nel 2020 a livello di storia del videogioco. Il problema è che rispettosamente lato pandemia, che ha ovviamente bloccato tutto, irrispettosamente lato comunicazione e scelte sbagliate nel modo in cui farle, diciamo raccontarle, la generazione ancora non è cominciata minimamente.
Okay.
Parlo di PlayStation 5, Series X, S.
Sì, sì.
La generazione videoludica è cominciata in lato servizi, Game Pass, ok, questo sistema di evoluzione nei confronti ormai 100% internet e streaming, fantastico. Ma siamo a un impasse terribile. Il fatto che le aziende, specialmente Sony, ha avuto la pandemia a bloccarle tutti i piani e comunicativamente ha fatto finta che non fosse così. E non funziona.
Poi si svela la finzione.
Non puoi far finta di niente. Perché no, il giapponese è infallibile. Sì, ma se c'è una cosa che è necessario fallire... cambia strategia, non mantenere la stessa sapendo che non può funzionare.
È orgoglio quello lì, è
l'orgoglio, lo so, ho capito.
È l'orgoglio.
Esce male.
È un'accettata sulle balle, proprio come si dice in francese, peraltro. E quindi aspettativa sulla nona stagione, ma cosa sulla nona stagione,
vabbè,
sulla nona
generazione.
Ma in Io sono, non sono dentro il mondo videoludico, certo. Quindi cosa intendi?
Intendo dire che ci sia infine una reale voglia e necessaria forma di coraggio di staccarsi dalla precedente.
Okay.
Ossia, è normale che quando abbiamo fatto il discorso anche sul denaro di prima, mm-hmm, e spendi quei soldi per un videogioco, se hai una base installata dei 100 milioni di console, non la puoi perdere.
Certo.
In nome delle 10 della prossima. Che succede? Implodi. È anche il motivo per il quale PlayStation, per esempio, ha creato i PlayStation Studios e si è approcciata al porting su PC,
okay,
di altre sue vecchie esclusive. Però rimane il fatto che per quanto poi prima o poi, cioè, si arriverà al punto in cui le generazioni cesseranno di esistere, perché è anche possibile che arrivi la evoluzione o involuzione a seconda del punto di vista, ma comunque sempre la strada avanti va di non avere più hardware in casa, ma avere render farm altrove attraverso quello che sarà un'evoluzione
Google Stadia, esatto, queste cose, sì, qua, che sì, che però è finito male, lo so, però era l'esempio,
per colpa
in
di
mente.
Google, okay, esatto. Okay. In quel momento le generazioni in senso classico smetteranno di esistere e si creerà quello che l'azienda vuole di più, la non difficoltà di avere base installata, perché
certo,
saranno abbonamenti.
Certo.
Ok. Fino ad allora è magari il caso di non tirare troppo la corda nel cercare di dire sempre no, i nostri videogiochi funzionano ugualmente sull'hardware che era già obsoleto nel 2012. No?
Cyberpunk 2077.
Sì, esattamente.
Io sono uno di quelli che ha dovuto fare il refund perché su PlayStation 4 mi sembrava di avere, non so, cioè Carol Wojtyla direttamente in gameplay, non era particolarmente fruibile.
E quindi
mi dissocio da quello che ho appena detto, ovviamente. Però,
no, insomma, ma guarda, che quello che serve è avere anche il coraggio di non voler, questo non succederà mai, di non voler fare sempre troppi più soldi. Cioè, puoi anche abbassare un secondo e creare un servizio che possa essere pro gamer, pro consumatore, ma parlo anche del fatto di, appunto, il Game Pass, questo lo fa eccezionalmente. Sony deve lavorarci un botto sui suoi servizi streaming. Avere, visto che Sony ha una storia videoludica molto più importante di quella di Microsoft,
certo,
di più, perché loro vendono il PlayStation Plus con questa grande energia di dire potete recuperare i classici, e se tu non sei utente Sony, acquisti una console PlayStation oggi 5 e hai il Plus, al mondo non esiste niente di meglio.
No, assolutamente.
Ma se non hai mai giocato Sony PlayStation, se hai avuto una crescita da videogiocatore, il 90% di quello che c'è l'hai già giocato.
Sì.
Ma non perché hai giocato tutto, ma perché loro non hanno, come Nintendo in questa è la peggiore di tutte, Nintendo ha una storia ancora più grande, no, di Sony PlayStation, ma non la sfrutta,
è incredibile questa
cosa. E perché?
Stavo cercando di farla con il Nintendo Online.
No, anche con la Virtual Console di Wii U la stavano cercando di fare. No,
niente.
Il fatto è questo, che probabilmente a livello aziendale non gli torna abbastanza.
Cioè,
se noi facciamo porting anche a 4-5 euro di acquisto l'uno di tutti i nostri videogiochi storici, quanto ci costa? Quanto ci torna? Lo giocherà il 3% dei videogiocatori. Sì, forse, se non insisti. Io non sono un economista, quindi non posso comprendere aziendalmente la scelta del fare o non fare. Però più volte in questi anni soprattutto ti rendi conto, non come in passato, ma molto. Cioè, non come in passato dove sembrava appunto il mito dell'azienda come questa sorta di demigod che prende decisioni, qui vedi che le persone fanno cazzate.
Certo.
Negli ultimi anni tante persone hanno fatto tante cazzate e si vede che sono cristiani che hanno detto, ma come hai fatto a prendere quella scelta?
Sì, certo.
Cioè, quale gerarchia? Perché poi non puoi sapere cosa c'è dietro. Cioè, talvolta si sentono storie in Giappone del fatto, questo in Giappone è molto più duro che in Occidente, in cui hai la testa che non ascolta nessuno.
Sì.
Nessuno, perché no, lei è quella che prende le decisioni, anche se sono sciocche. Lì non puoi permetterti di dire di no, culturalmente.
Sì. Che è però il problema anche dell'autorialità che dicevamo,
esatto,
no? Cioè, nel senso, quindi sono due facce della stessa medaglia. In fin dei conti è bello perché questo vale per tutti i medium molto collettivi,
sì,
il cinema e il videogioco.
Quanta libertà ha il sotto, bravissimo, di rompere le palle al sopra magari con un'idea migliore?
Esattamente. Deve essere così, non deve essere troppo, perché sennò a quello sopra tu blocchi completamente tutto, ok?
Esatto.
E l'equilibrio fra queste due cose, e infatti io, di nuovo, quando penso a giochi come Elden Ring, come a Death Stranding, sono stupefatto del fatto che siano arrivati.
Sì.
Perché tu ti rendi conto che c'è una quantità inverosimile di persone che ci ha lavorato, fra le musiche, i programmatori, il game designer, gli sceneggiatori, sì, c'è
una marea,
pletora di gente. C'è poi l'autore, far incontrare queste due cose è una roba incredibile, incredibile, incredibile.
Okay, fantastico.
Quindi è molto affascinante, molto affascinante. Io sono... cioè, mi piacerà vedere i prossimi 10 anni di videogiochi, sarà molto interessante. E sono certo che potremo farlo con i tuoi video, sempre.
Yes, adesso mi trasferisco e torno a farli.
Grande,
esatto.
E un'ultima domanda e poi passiamo al Q&A
okay,
loro.
Certo.
I tuoi, io di solito agli ospiti chiedo sempre i 3 libri che hanno cambiato la vita. E ovviamente tu puoi anche rispondere a questa domanda.
Oh.
Ma ovviamente mi piacerebbe anche sentire i 3 videogiochi che per te sono stati determinanti nel percorso che hai fatto.
Ok, va bene, andiamo di videogiochi. Andiamo di videogiochi. Anche perché i libri che mi hanno cresciuto sono stati principalmente drammaticamente di studio. Cioè, al di là del mondo di Sofia, queste cose fighe che mi piacevano.
Certo.
Io mi sono sempre appassionato alle letture di astronomia, di fisica, tipo la fisica di Star Trek. Cioè, cose del genere. Che prendi magari un fenomeno di cultura pop, però da un punto di vista diverso, no? Quindi io sono molto cresciuto a libri di approfondimento.
Certo.
Quindi su quello sono lacunoso, anche perché poi, entrato in un certo mondo, ho smesso di leggere.
Eh beh, certo. Quando,
è doloroso, perché poi leggere è...
Possiamo dire che peraltro il videogioco drena le energie in un modo... Riuscire a mettersi a leggere un libro dopo aver giocato è uno dei motivi per cui io, per esempio, videogioco poco.
Certo, perché leggi molto.
Cioè, nel senso, io dopo che ho giocato per un'ora... devo fare 30 minuti di cooldown minimo. Non riesco a mettermi a studiare subito dopo aver videogiocato.
E tu pensa che viceversa, ho i ragazzi sconvolti a volte.
Sì.
Quando mi capita di fare maratone rare,
sì,
ma di 12 ore,
sì,
finisco e sto fresco come una rosa.
Vedi. Ma credo che sia anche, credo che ci sia un po' di attitudine. A me il videogioco mi ha sempre stancato molto. C'è anche una questione di abitudine, sei molto allenato a fare questo.
No, assolutamente sì.
Quindi ci sta.
Però è bellissimo della differenza. A me magari invece drenerebbe una sessione di lettura troppo lunga.
Vedi. A me no, invece. Ma questa è anche abitudine e allenamento.
Certo.
Abitudine e allenamento.
Però
e quindi,
di videogiochi...
Allora,
si potrebbe parlarne per un quarto d'ora facilmente, perché 3 videogiochi... di qual tipo di crescita culturale, emotiva, spirituale, umana, però in generale posso dire
sono i 3 che proprio per te sono diventati imprescindibili nel tuo percorso di vita, non solo professionale, ma proprio che dici questi qua sono i 3.
Allora, Final Fantasy 8,
ok,
perché è stato il mio primo approccio al sia andare a fondo davvero in un gioco di ruolo giapponese, sia a livello emotivo, narrativo, indipendentemente da tutto, mi ha formato moltissimo.
Ok.
Poi in realtà sono, perché ce n'è una pletora, uno potrebbe anche citare appunto tante cose, anche molto più di nicchia, che hanno completamente cambiato, magari che sono migliori di quelli che mi hanno costretto a mettere in questa lista, in questo trittico, però probabilmente sono Final Fantasy 8, Dark Souls, è importante,
certo,
più di Demon Souls, perché Dark Souls poi mi ha creato una scintilla per andare avanti e infine aprire il canale.
Tu hai giocato prima Demon Souls.
Certo. Io avevo un tale bisogno di un vero videogioco, che quando ho visto... la prima immagine di un dungeon crawler di quel tipo che non esisteva nel mercato da anni e anni, ho detto, questo lo devo avere.
Però è stata un'esperienza anche, penso, traumatica di Demon's Souls.
Molto più di Dark Souls. Ma infatti io a Dark Souls non avevo nessun trauma, perché avevo già giocato di Demon's Souls.
questo è interessante. Io ho giocato Demon's Souls dopo Dark Souls.
No,
E dico, ho bestemmiato tanto, e devo dire che la sensazione era che... tipo, ho proprio avuto la sensazione di dire... non avevo bisogno di giocarci, cioè nel senso è stata quella la sensazione. Mi rendo conto che giocandoci prima in realtà ti dà una dimensione completamente diversa.
Sì.
Per me Demon's Souls, a me non è piaciuto Demon's Souls, devo
Demon's Souls è molto 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 rigido.
Sì.
Non
sì,
si comunica per niente, è un'estremizzazione che Miyazaki ha edulcorato in maniera intelligente. Perché lì hai le statistiche che sono simboli archeologici, cioè simboli geroglifici senza motivo. Perché la destrezza è una bolla all'insù, non lo so. Senti, fai come di un po' eccessivo, ragazzi.
Un po' eccessivo.
E a questo punto, il terzo, piuttosto che rispondere seriamente con coscienza, faccio una provocazione. Vorrei tantissimo diventasse Outer Wilds, perché me ne parlate tutti troppo bene.
Sono
tutti impazziti.
È un gioco bellissimo, Anche lì c'è proprio un... E ringraziamo tutti il buon Marco Merrino,
sì,
che ha... è lui che ha contagiato con la passione. Io devo ancora giocare il DLC, lui mi ha detto DLC è ancora meglio del gioco in sé. Io ho delle aspettative altissime.
Wow.
Se poi non incontro le aspettative, io ammazzerò Marco Merrino.
Perfetto.
Perché creare
indiretto
queste aspettative, poi lo eliminerò dalla faccia della terra, ma sarà un problema suo e mio e dei miei avvocati. Non so se... Allora, conoscendo un po' il tuo lavoro, non so se diventerà fra
uno
i
staple,
migliori.
Ok.
Non lo so. Però è comunque un gioco importante. Figo. Un gioco veramente importante. Sì, 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 sì.
Vediamo.
Bella, bella. Dai, bella. Caro mio, è stato meraviglioso chiacchierare, veramente grazie. Adesso noi andiamo a leggere qualche domanda.
Come no?
Però prima concludo la puntata per chi è in differita. Solo un paio di messaggi di servizio per chi sta ascoltando post live. In primo luogo, sappiate che in questi giorni verrà fuori il programma definitivo e completo del Cogito Festival, che si terrà il 17-18 dicembre qui a Schio, che diventerà capitale della dezombificazione. Quindi date un'occhiata al sito dailycogito.com, tenete d'occhio anche su Instagram, perché in questi giorni verrà fuori il programma. E vi dico soltanto che l'assessore alla cultura, quando ha visto gli ospiti, ha fatto così, ha detto: ma Schio non ha mai avuto una roba del genere. Quindi, insomma, c'è giusto un po' di aspettativa. Sarà ovviamente a partecipazione libera, ma comunque limitata negli incontri, perché abbiamo 210 posti nella sala, e sappiate che ci saranno le prenotazioni per gli eventi gratuite, ma dovete prenotarvi. Detto questo, noi ci rivediamo in live venerdì 18 novembre alle 12 con feed, e torno io a fare feed. Ci sarà il rassegnato stampa, e quindi ci divertiamo. E poi alle 18 saremo qua in studio con Alessandro De Concini, che mi presenterà la mia nuova collezione di orologi che ha comprato lui sperando che mi piacciano. Quindi staremo a vedere, sarà divertente. Grazie mille Michele,
grazie
mille a tutti voi. Condividete la puntata, abbonatevi e come sempre grazie a tutti e viva Mike of the Desert. Ciao belli!
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.